Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi. I santi, la via maestra per il paradiso. Bene, cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, oggi volevo parlarvi della grande figura di San Charbel. Prima però di addentrarci nel racconto della sua vita, diciamo qualche parola sulla Chiesa Maronita a cui lui apparteneva. La Chiesa Maronita è una comunità cattolica orientale che è sempre rimasta fedele alla Chiesa di Roma. Il nome Maronita viene da San Marone, un eremita del IV secolo che si dedicò all'ascesi e alla preghiera su un monte della Siria vicino ad Antiochia. Nonostante il suo desiderio di isolarsi dal mondo, attirò attorno a sé aspiranti anacoreti disposti a imitarlo e a vivere secondo la sua regola. Il carisma taumaturgico del santo, i grandi miracoli da lui compiuti lo resero ben presto celebre in tutto l'impero bizantino d'Oriente. Il santo avrà anche buona parte nella formazione della tradizione cristiana medio-orientale. I suoi discepoli vennero chiamati Maroniti e crebbero, fondarono un monastero dove era morto il santo, chiamato Monastero di Beth Maron, il quale divenne, durante il periodo in cui imperversava l'eresia monofisita, un baluardo della fede cattolica, in difesa della fede cattolica, tant'è vero che 350 monaci verranno uccisi per la loro fedeltà contro l'eresia del monaco Eutiche, che non riconosceva in Gesù l'umanità. Riconosceva soltanto la divinità. Quando nel 636 la Siria cadde nelle mani degli arabi musulmani, col tempo molti maroniti, per vivere con maggiore libertà la fede, si spostarono nelle vicine montagne del Libano, terre del tutto inospitali che cambiarono aspetto grazie all'incessante lavoro dei cristiani che lì si trasferirono. Nel 687 i Maroniti, che erano emigrati in Libano, elessero San Giovanni Maron come loro patriarca con il titolo di Antiochia e di tutto l'Oriente. Infatti la città di Antiochia era caduta in mano musulmana e il patriarca si era trasferito a Costantinopoli. E fin dall'inizio i cristiani Maroniti si considerarono eredi della tradizione di Antiochia, che aveva in San Pietro il loro primo vescovo, San Pietro che da Gerusalemme va ad Antiochia e poi, dopo essere stato un periodo ad Antiochia, si trasferisce a Roma. La Chiesa Maronita segue il rito e la liturgia orientale secondo la tradizione di Sant'Efrem il Siro e di San Giacomo di Sarug. Culla della vita monastica in Libano è la Valle Santa, una profonda gola i cui fianchi scoscesi sono montagne elevate, che arrivano fino a 3000 metri, brulle, in parte ricoperte da foreste di cedro millenarie, in cui non mancano torrenti e cascate. Infatti l'inverno diventa tutto bianco, innevato, da qui anche la parola Libano, no? Un luogo di silenzio, di bellezza e di contemplazione. Territorio fu evangelizzato da San Simone, del quale si raccontano prodigi e miracoli custoditi per tradizione dalla popolazione del luogo. Un altro santo che contribuì alla diffusione del monachesimo in questa terra fu San Teodosio, che organizzò il territorio utilizzando le moltissime grotte già esistenti e adattandole in modo da creare dei luoghi dove i monaci potevano vivere una vita ascetica e dedita totalmente alla preghiera, secondo l'impronta del monachesimo egiziano, quello che si rifà in sostanza a San Antonio Abate. San Charbel respirò fin da subito questo clima monastico, ascetico, perché il suo paese di origine, Bcacafra, A 1800 metri di altitudine si trova proprio vicino a questa Valle Santa, abitata dai monaci. Il suo nome al secolo fu Joseph Anton MacLouf, cioè Giuseppe Antonio MacLouf, ultimo di cinque fratelli, venne alla luce l'8 maggio 1828. I suoi genitori, l'agricoltore Anton MacLouf e Brigitta Alchidiac, erano persone di grande fede e carità. Lo si vede molto bene nell'impronta che diedero ai figli. Il fratello Anna, primogenito, fu noto nel paese per le sue iniziative a sostegno della religione. Promosse nel villaggio la ricostruzione della chiesa di San Saba e si racconta che proprio al termine dei lavori abbia ripetuto la frase evangelica del vecchio Simeone: Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace. E difatti morì pochi mesi dopo. E fu sepolto dentro la chiesa che tanto amorevolmente aveva restaurato. La secondogenita, la sorella Vardè, aveva sempre il rosario in mano e pregava assiduamente. Dopo il fidanzamento ripeteva che avrebbe preferito la morte piuttosto che il matrimonio se questo non fosse stato gradito a Dio, e così difatti accadde. Il santo aveva anche due zii materni, che erano monaci presso il monastero di Sant'Antonio, Gostin e Daniel. Anche un fratello del papà era stato ordinato diacono, ma per umile scelta personale non aveva voluto diventare sacerdote. Notizie queste che ci fanno capire come il clima familiare era improntato e impregnato dalla fede. Aveva solo 3 anni quando gli morì il padre. Infatti l'emiro libanese Peshir si era alleato con il pascià d'Egitto per assumere il pieno controllo del Libano. Antun, il padre, stava lavorando col suo asino durante la stagione del raccolto, quando le truppe di occupazione requisirono lui e l'asino e lo costrinsero ai lavori forzati. Doveva trasportare il grano dell'emiro. E nel viaggio di ritorno a Beka Kafra si ammalò di una febbre mortale e spirò in una città della costa vicino a Byblos. E così la mamma Brigida si trovò sola a mandare avanti una famiglia con 5 figli, alcuni ancora in tenera età, appunto il nostro santo aveva solo 3 anni. Lo zio Tanios, che era diacono, di cui abbiamo parlato, fu nominato tutore dei fratelli MacLouf. 2 anni dopo la madre si risposa, passa a seconde nozze e da questo nuovo matrimonio nasceranno altri 2 figli. Comunque, appena fu in età, Charbel cominciò a frequentare la scuola del villaggio, quella che i libanesi chiamavano la scuola della quercia, perché l'aula scolastica era l'ombra di un albero in uno spiazzo davanti alla chiesa e il maestro era il sacerdote. Il programma di studio non si spingeva oltre i primi rudimenti di scrittura e lettura araba. Il libro di testo era il libro dei Salmi voleva in qualche modo mettere i ragazzi in grado di prendere parte, fin dall'età di 10 anni, alle funzioni liturgiche. La recita della Salmodia non avvenne presso i Maroniti come da noi, dove ci sono i sedili dietro l'altare, anche sul presbiterio addossati al muro. Presso i Maroniti c'è un leggio o due elevato a piano sul quale si apre il libro e tutti, stando in piedi attorno a questo libro, recitano i salmi, o meglio li cantano con un'inflessione sempre uguale della voce. E il nostro piccolo Giuseppe disputava ai coetanei il privilegio di stare presso questo leggio, come anche quello sempre ambito a quell'età di suonare le campane. In casa recitava ogni giorno varie preghiere comuni e soprattutto il Santo Rosario sotto la guida dello zio tutore o del fratello maggiore. Spesso era invitato a ripetere dinanzi a tutti il brano del Vangelo che il sacerdote aveva letto nella messa del giorno. Bello, no? Vedere come in questo ambiente spesso le famiglie conoscevano il Vangelo praticamente a memoria e lo richiamavano spesso alla loro mente, alla loro riflessione. L'ex fidanzato di Vardè, sorella di Giuseppe, così racconta del beato in quegli anni. Era prudente e intelligente, spesso spiritoso, Malgrado ciò, detestava di immischiarsi con gli altri ragazzi. Era incline alla preghiera e alla devozione fin dall'infanzia. Anzi, gli era naturale questo amore, preferiva la solitudine. In chiesa stava ritto, in ginocchio, senza volgere in giro lo sguardo. A motivo della sua grande pietà e della sua inclinazione alla preghiera, all'assistenza alla messa, agli uffici, alle cerimonie liturgiche, e del suo desiderio di star lontano dalla gente, come anche della notorietà che si era acquistata in mezzo a noi per la sua buona condotta, i ragazzi del villaggio lo soprannominarono il Santo. Quindi vediamo come da subito si sente trasportato verso Dio. Ben presto gli toccò in sorte il compito proprio dei ragazzi di sorvegliare le bestie al pascolo. E in quelle lunghe ore tra il verde, nel silenzio, il Santo poteva dedicarsi maggiormente alla preghiera. Un giorno un amico sentì Joseph dire a una mucca: "Non muoverti finché non ho completato le mie preghiere. Non posso parlarti mentre parlo con Dio." A lui la precedenza. Amava soprattutto sostare in una grotta dove poteva restare indisturbato, raccolto in preghiera nel dialogo interiore con Dio. Di tanto in tanto andava a trovare i due zii eremiti che gli raccontavano gli esempi edificanti degli antichi santi del deserto, gli parlavano delle tradizioni religiose dei Maroniti, della loro perseveranza eroica nella fede. E senz'altro questi racconti devono essersi impressi nel suo cuore, aver sempre più stimolato in lui il desiderio di darsi al Signore. S'ignorano le date della sua cresima e della sua prima comunione. Il primo riferimento cronologico certo dopo la nascita è quello del suo ingresso in monastero, che avvenne quando Joseph contava 23 anni. Siamo in un giorno del 1851, senza dire niente a nessuno, senza salutare nemmeno i familiari, abbandona la famiglia, il villaggio e si reca verso il monastero di Maifuk. Bussa alla pesante porta del convento e aspetta di trovarsi al cospetto del superiore, al quale apre il cuore chiedendogli di essere accolto come novizio. Superiore lo sottopose a un primo sommario esame, domandandogli ragguagli sulla famiglia, la condizione sociale, le ragioni che lo avevano spinto quel grande passo. Lo ammonì sulle difficoltà che avrebbe incontrato nella vita religiosa, facendogli però anche conoscere i vantaggi spirituali che ne avrebbe tratto. L'aveva evidentemente appreso che due suoi zii erano già in monastero, uno dei quali si trovava proprio in quel monastero, doveva aver rassicurato il superiore sulla bontà di questo aspirante, che fu ricevuto. Per 8 giorni conservò i suoi abiti civili e visse appartato per meditare sulle regole, gli statuti e le consuetudini dell'ordine, proprio per rendersi conto di ciò che doveva poi mettere in pratica e vivere. Quindi una sera dopo compieta la presenza della comunità indossò l'abito dei novizi, una sottana di pesante ruvida stoffa nera e un cordone di pelo di capra. Con l'abito mutò il nome in Charbel, un martire di Edessa del secondo secolo, celebrato nella chiesa maronita il 5 settembre, il cui significato vuol dire storia di Dio. La madre lo raggiunse al monastero, probabilmente per sincerarsi della sua reale vocazione, invitandolo a tornare a casa. Ecco, questo partire così improvviso, senza dire niente, poteva essere un po' un colpo di testa giovanile. Charbel però manifestò la sua grande risoluzione, le disse: "Perdonami, ma io resterò qui nel monastero." La mamma, vedendo la sua risoluzione, cedette, ma le disse: "Se non riesci a diventare un monaco santo, torna subito da me a casa." Quindi vediamo anche la fede di questa donna. Se stai qui per farti santo, bene, se no, torna a casa. Charbel gli rispose: "Pregate per me affinché rimanga qui." Il convento di Maifuk, dove il santo si era recato, si trovava in mezzo a un villaggio circondato dalle case dei contadini, tra coltivazioni di gelsi e allevamento di bachi da seta. Ai novizi era affidato il compito di spogliare i rami dei gelsi, delle foglie e dalla scorza, mentre in luogo separato e distinto le mogli e i figli dei contadini curavano i bachi. Accadde una volta che una ragazza, colpita dalla serietà e dalla modestia del santo novizio, volle metterlo alla prova e gli gettò sulla faccia un baco, volendo quasi costringere Charbel a venir fuori dalla sua corazza di imperturbabilità e di silenzio. Charbel fu sconvolto da quel gesto, forse innocente o forse carico di maliziosi sottintesi, tanto che la notte stessa, senza dir nulla a nessuno, fuggì dal monastero per raggiungere, dopo 4 ore di cammino verso sud-ovest, alle prime luci dell'alba, il convento più appartato di San Marone ad Annai. E così nel registro del convento di Maifuc restò scritto: entrò per la prova Giuseppe di Beca Cafra, fu chiamato Charbel nell'agosto del 1851, si è sfratato. Una frase che è in arabo può anche voler dire abbandono volontario del monastero da parte del novizio. Il superiore di Annaia dovette accogliere rabbuiato e in allarme questo fuggitivo, ma dopo averlo ascoltato ebbe buoni motivi per accertarne le ragioni, cioè lui era fuggito da quel monastero perché vedeva in esso un pericolo a motivo del contatto, della vicinanza con queste donne, ecco, diciamo che seppur in luogo appartato, facevano, diciamo, il loro servizio con i bachi da seta. Qui vediamo la radicalità, no, di Saint Charbel, che è determinato a farsi davvero santo, monaco santo, tutto e soltanto dedico a Dio, senza che nessun spiraglio del mondo, nessuna ombra possa in qualche modo intaccarlo. Il superiore, per poterlo accogliere, dal momento che era fuggito dall'altro ministero, aveva bisogno di un permesso del superiore generale dell'ordine per ammetterlo. Nel diario scrisse che il giovane fu sottoposto ai regolari 2 anni di prova prima di ricevere dal padre Antonio Elbani l'abito religioso il 1 ottobre dell'anno 1853. La madre decise di andare a trovare Charbel nel nuovo monastero di San Marone per rendersi un po' conto di tutta questa storia. La regola dei monaci era molto severa nei contatti con le donne, anche quelle appartenenti alla propria famiglia, ed egli, estremamente fedele alla regola, accettò di parlare con la madre a condizione che fossero a distanza, nella penombra della chiesa e col cappuccio sugli occhi. Alla madre, che voleva vederlo e farsi vedere da lui, replicò fermo: «Ci rivedremo in cielo, mamma, e sarà per l'eternità». Il monaco che lascia il mondo. E sin dai primi secoli è sempre stato visto come una sorta di martirio, una morte totale al mondo per darsi tutto e solo a Dio. Ed è bello questo riferimento, no? Che sublima l'affetto, diciamo, umano, terreno, e lo eleva a una carità soprannaturale. Ci rivedremo in cielo, mamma, e sarà per l'eternità. Quel distacco apparente, passeggero. E per assicurarsi quell'unione più certa, più perfetta, che sarà appunto nell'eternità. La vita dei monaci segue i suoi ritmi, la preghiera continua, sia comunitaria che personale, la Santa Messa, che è il cuore, il centro, della vita religiosa, e poi il resto del tempo dedicato al lavoro manuale, lavori agricoli o domestici. Il 1 novembre, quindi 1853, pronuncia i voti perpetui e resta per 3 anni ad Annaia, e nel 1856 il superiore della comunità, un'anima santa che lo guidava e lo assisteva spiritualmente, chiese all'assistente generale di poter mandare Charbel alla scuola teologica di Ficfan per studiare per il sacerdozio, e la sua domanda fu accolta. Questa scuola teologica al tempo di Charbel era retta da un pissimo e dotto monaco, il padre Nimatullah al-Kafri, che più tardi fu superiore generale dell'ordine, e quando egli era assente o impedito, era sostituito nell'insegnamento dal padre Nimatullah al-Hardini, docente di teologia morale, più tardi proclamato anche lui santo, e che sarà sempre il punto di riferimento di Charbel, ecco, proprio nel vivere la vita monastica alla perfezione. Terminati gli studi, il 23 luglio 1859 viene ordinato sacerdote e e ancora una volta con fermezza e sofferenza, sarà costretto a rimandare a casa i suoi familiari giunti al monastero per convincerlo a scendere al villaggio per celebrare lì la sua prima messa. La regola impone che nessun monaco esca dal monastero se non su ordine del superiore, e disobbedire alla regola è un allontanamento da Dio che Charbel non vuole, la sua meta è la santità. E ora più che mai, diventato sacerdote, sente la grandezza del compito che Dio gli ha affidato, essere suo ministro. E come tale vuole presentarsi davanti a lui santo, immacolato, irreprensibile, fermo nella fede, irremovibile nella speranza del Vangelo. Padre Francesco Assis Sibrini così ci dice del suo accostarsi alla celebrazione eucaristica. Durante la celebrazione della messa gli si manifestavano in volto i segni di una devozione straordinaria, era come rapito e fuori di sé. Dopo aver compiuto le sue pratiche di pietà, passava alcune ore a prepararsi al santo sacrificio, che finiva di celebrare soltanto verso mezzogiorno. Lo stesso accadeva per il ringraziamento, che assorbiva ore intere. Qualunque cosa dovesse fare per obbedienza, la preparazione e il ringraziamento non prendevano mai meno di un'ora. Ciò che usava per la messa, come il sapone, l'asciugamano, le calzature, non destinava ad altri usi per rispetto. Era come rapito nelle sue azioni spirituali, soprattutto al momento dell'epiclesi, quando cioè si chiede, si invoca lo Spirito Santo perché scenda sulle offerte. Alla comunione e all'elevazione era assorbito nella contemplazione, nelle lodi della Divina Misericordia e non prestava alcuna attenzione a qualsiasi movimento o rumore che si faceva accanto e intorno a lui. Altri religiosi attestano: assistevo spesso alla sua messa e notavo che era come se vedessi con i suoi occhi il Figlio di Dio. La sua voce era bassa e sul volto si rifletteva la gioia interiore. Quando beveva il sangue prezioso e mangiava il corpo di Cristo, appariva come se gustasse ciò che di meglio esiste al mondo e sorbisse una bevanda celeste. Charbel aveva pochi libri di lettura, assieme con i testi orientali, amava leggere le Confessioni di Sant'Agostino, l'Imitazione di Cristo, l'Apparecchio alla morte di Sant'Alfonso de Liguori, la Perfezione Cristiana del padre Rodriguez, grandi classici della spiritualità occidentale, ma che comunque raccolgono in succo la spiritualità dei padri del deserto e anche del monachesimo primitivo. Dopo l'ordinazione sacerdotale, Padre Charbel visse nel convento di San Marone ad Annaia, in compagnia di una decina di monaci e di una cinquantina di fratelli laici, per lo spazio di 16 anni fino al 1875, poi passerà all'eremo, come vedremo. Beato recitava l'ufficio divino in coro con la comunità presso il grande leggio comune o da solo se era stato impedito da altre occupazioni. In questi casi, quando non recitava in ginocchio le ore canoniche, stava ritto presso il leggio e articolava lentamente le parole ad alta voce, come se fosse in conversazione con qualcuno che i suoi occhi scorgevano. Salmodiava con rispetto e convinzione, con gli occhi fermi sul libro senza svagarsi. Ecco il grande insegnamento. Quando noi preghiamo, ci stiamo rivolgendo a Dio che è presente nella nostra anima. Lo schema di massima di una giornata monastica di Charbel può essere questa: mezzanotte la recita dell'ufficio notturno, a cui in genere San Charbel, al posto del riposo, proseguiva pregando nella chiesa al buio. Tant'è vero che un monaco addetto a controllare la lampada del Santissimo una volta è inciampato, no? Addosso a San Charbel, non vedendolo. E quindi senza farsi notare, stava lì nella cappella, rimaneva lì. Quindi all'aurora c'erano le lodi, la terza, poi il lavoro, verso le 11 del mattino la Santa Messa, seguita dall'ora sesta e nona, alle 3 del pomeriggio il pranzo e poi verso le 18 il vespro. Alle preghiere d'obbligo Charbel ne aggiungeva altri, il rosario soprattutto. Spesso lo recitava in chiesa, in ginocchio, con grande fervore e visibile piacere, così da suscitare nei confratelli il desiderio di recitarlo insieme con lui. La devozione alla Madonna era il giardino fiorito dell'anima di Charbel, una preziosa eredità del suo popolo e specialmente del suo santo maestro El Hardini. Aveva bisogno di non meno di 3 ore per le sue devozioni particolari, tra le quali quelle per le anime del purgatorio. Quando non era al lavoro, era sempre in chiesa, prostrato in preghiera. Nel monastero tutti dovevano lavorare nelle varie mansioni interne del monastero oppure nei campi, e siccome Saint-Cherbel apparteneva a una famiglia di contadini, quella fu la sua destinazione naturale. Dopo quindi le pratiche di pietà, prendeva coi compagni le vie delle vigne e dei campi, portando con sé gli arnesi necessari, restava sul posto di lavoro secondo le necessità. Qualche volta queste necessità si prolungavano fino al tramonto del sole. Lungo il cammino non diceva una parola, era tutto assorto, occhi bassi, nella recita del Santo Rosario. Se incontrava qualche viandante, si limitava a rispondere al saluto tradizionale, se lodato Dio, con quello Dio vi benedica. Se il lavoro lo tratteneva a lungo, fuori del monastero, quando la campana suonava le ore della preghiera, egli si appartava dai contadini che davano un aiuto ai monaci e, inginocchiato a terra sulle pietre, alzava le mani e pregava. Poi riprendeva a zappare, a sarchiare, a raccogliere le pietre. Dal principio alla fine non gli usciva una parola. Un testimone afferma: se gli alberi o le pietre dei campi parlavano, anche il padre Charbel parlava. Cioè, per dire che era come un sasso, muto. Al tramonto, sulla via di ritorno, ancora il beato recitava le Ave Marie del Rosario, portando con sé una fascina di legna o di sterpi per la provvista del monastero. Un fratello laico così riassume la vita di Charbel: non sapeva far altro che pregare, celebrare la messa e osservare le regole. Bello, no? È tutto riassunta qui la santità di un monaco. Non sapeva far altro che pregare, celebrare la messa e osservare le regole. Un altro dice: era un gigante nella mortificazione e nell'abnegazione. Un altro dice: Charbel mangiava una volta sola al giorno e il suo pasto era composto di 3 gallette o pani rotondi rifatti che gli divideva in pezzetti e bagnava nella scodella contenente una zuppa di legumi, ceci o lenticchie o di semola. Charbel mangiava lentamente, modestamente, senza sbirciare intorno a sé o nel piatto degli altri. Quindi vediamo anche la sua mortificazione, la sua temperanza, nonostante fosse l'unico pasto del giorno, pur essendo evidentemente affamato per molto lavoro anche che compiva e faticoso, ecco, mangiava lentamente, modestamente, raccolto. Quando i confratelli avevano terminato, egli prendeva la scodella del vicino, la lavava e versava la scialacquatura nel suo piatto, bevendola per mortificarsi e dominarsi. Dopo il pasto, continua il testo, e noi riposavamo, ma il padre Charbel andava in chiesa per la visita al Santissimo Sacramento. Ecco, ogni buco libero era per pregare, per stare con Gesù. Il suo distacco dal denaro fu totale, non conosceva nemmeno il valore delle monete e non sapeva distinguere l'una dall'altra. Quando gli veniva data l'offerta per la messa, la faceva consegnare dal devoto stesso al superiore, se era in convento, o al suo compagno dell'eremo, quando poi sarà nell'eremo. Se i fedeli insistevano perché l'accettasse lui, prendeva il denaro senza guardarlo e lo consegnava a chi di dovere, dicendo: sbarazzatemene, non voglio tenere questo demonio con me. In fatto di povertà, un inservente di Annaia racconta che il beato, avendo ricevuto in dono alcuni fazzoletti, quando si trovava all'eremo, poi vedremo, ecco, che come il santo si trasferirà all'eremo, li consegnò al superiore, il quale gli ordinò di passarli al suo inserviente. Charbel titubò un po' e gli disse: Padre, se volete permettermi di prenderne uno. Erano nelle vostre mani, soggiunse un tantino risentito il superiore, perché non l'avete preso? E Charbel: non prendo nulla senza il vostro permesso. Ecco, qui vediamo, no, come il santo viveva davvero eroicamente la povertà e l'obbedienza. Ecco, nulla di suo, tutto avuto in carità e per obbedienza. Il padre Macario, suo compagno di romitorio, gli ordinò una volta di andare a far la legna. Dove volete che vada a raccoglierla? Disse a capochino Charbel. Dal bosco di Emege, ribatté con una punta di impazienza il padre Macario, che aveva un carattere piuttosto difficile. Nelle immediate vicinanze si stendeva una vasta foresta, mentre la foresta di Emege, di cui parlava il padre Macario, era distante 3 ore di cammino. Il padre Macario voleva in questo modo dire che era perfettamente inutile la domanda, perché gli alberi stavano sotto il naso. Come dire, ma che vuoi andare fino alla foresta, al bosco di Emege? Come dire, ragiona un po', no? Ma non aveva fatto i conti con l'obbedienza di Charbel, il quale si aspettava sempre un ordine preciso. Così prese la sua corda e si diresse verso il bosco di Emege. E il padre Macari ebbe appena il tempo di richiamarlo e di dirgli questa volta con precisione la legna dove andava colta. Ad Annaia c'era anche un'installazione per la cultura dei bachi da seta. Un giorno un serpente si intrufolò nella bigattiera. Il padre Charbel fu incaricato di snidarlo dal superiore che lo aveva chiamato apposta. Poco dopo Charbel tornò col rettile in mano e chiese tranquillamente dove dovesse metterlo. Vedete proprio la semplicità, no? Questa anima genuina, obbediente, no? È proprio come un bambino. Il superiore scrollò il capo. Benedetto uomo, era mai possibile che non lo sapesse? Nella mia cella, rispose con un sorrisetto ironico il superiore. E il beato eseguì l'ordine, e il superiore trovò lo sgradito ospite sotto il letto. Cioè, non si metteva a ragionare, faceva quello che gli diceva. Ecco l'obbedienza perfetta, no? Pare Charbel amò i suoi confratelli. Di una squisita carità, li amò tutti allo stesso modo, senza preferenze per l'uno o per l'altro. Li amò per amore di Dio. Si faceva carico dei lavori più pesanti per consentire agli altri monaci un po' di riposo. Diceva con semplicità: «Lasciami fare il tuo posto, fratello mio». Se un monaco si ammalava o diventava vecchio e disabile, c'era l'usanza che venisse assistito dai monaci del suo villaggio o da un monaco parente. Se però in convento non aveva nessuno che gli fosse prossimo, per origine o per parentela, Charbel se ne faceva carico. E allora gli stava vicino, giorno e notte, senza abbandonarlo, con la stessa cura che una madre ha per il suo bambino. Il padre Ignazio Almeshemeshani afferma del padre Charbel: il più grande servizio che gli rendeva il prossimo era la sua preghiera continua per gli altri. Non soltanto per alleviare le sofferenze del corpo, ma per procurare la salvezza dell'anima. Ecco, vedete, no? La carità è anzitutto quella virtù che ci fa amare il prossimo per amore di Dio, nella luce di Dio, nella luce della fede, e quindi guarda anzitutto al bene principale che è il bene dell'anima. Un giorno un monaco addetto a una parrocchia dei dintorni di Baalbek trovò l'eremita Charbel in lacrime. Di tanto in tanto, secondo l'uso orientale, si dava colpi in testa per esprimere il cordoglio. Il monaco gli domandò la ragione, ma non ne ottenne risposta. Quindi insisté, e Charbel gli disse: «Ve lo dico sotto il sigillo del segreto che non svelerete prima della mia morte. La causa del mio pianto è che oggi un uomo di Almatte è morto e la sua anima è andata all'inferno». Ecco, il grande dolore per la perdita di quest'anima, persa per sempre, no? È quel dolore che vediamo anche a Fatima, no? Nel volto della Madonna, quando mostra ai tre pastorelli l'inferno dove vanno molte anime e per le quali la Madonna chiede ai tre pastorelli di offrire sacrifici e preghiere perché le anime non si perdano ma si salvino. Evidentemente questa visione che il Signore permette a Charbel, in cui vede quest'anima precipitare nell'inferno, doveva servire al santo come sprone a offrire ancora di più la sua preghiera e i suoi sacrifici per queste povere anime, per evitare che altre anime vadano in quel luogo di tormento. Si raccontano molti miracoli compiuti dal santo in favore del prossimo bisognoso. Ecco, ma prima di continuare a narrare questi fatti, facciamo un breve stacco musicale.
Avinu Adonai, בשמיים יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. אבינו,
אבינו אדוני,
אבינו,
אבינו, אבינו אדוני,
את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, אמן.
אבינו, אבינו, אבינו אדוני,
Continuiamo il racconto della vita di Jean Charbel. Stiamo parlando della carità che il nostro santo ebbe per il prossimo. Quando il superiore gli chiedeva di lasciare l'eremo per andare a visitare degli ammalati, egli prontamente obbediva. Partiva possibilmente di sera, in modo da non incontrare nessuno durante il cammino, e quando giungeva nella casa dell'ammalato pregava presso di lui, lo benediceva, poi dava speranze ai familiari o li consolava, preparandoli ad accogliere con serenità la volontà di Dio. E quanti guarivano dopo la sua benedizione o bevendo l'acqua che lui benediceva. Tra le deposizioni al processo così si legge: «Mio padre fu colpito da febbre tifoide», racconta un testimone, «perse conoscenza ed entrò in agonia. Fu chiamato padre Charbel, che arrivò di notte. Quando entrò lo chiamò tre volte per nome. Mio padre aprì gli occhi e l'eremita gli disse: "Non temere". Poi pregò, lo asperse con acqua benedetta e gliela fece bere. Uscendo assicurò: "Non c'è più nulla da temere". Mio padre infatti riprese conoscenza, mangiò e beve e in pochi giorni guarì completamente. Tanti casi di persone che affette da malattie talvolta incurabili, dopo aver ricevuto la benedizione dell'eremita, sono guarite, alcune nello stesso istante in cui le ha benedette. Anche i musulmani sciiti gli chiedevano di benedire i loro figli, i campi e il bestiame. In quei territori, in cui l'agricoltura e l'allevamento erano le uniche fonti di sostentamento, la gente si affidava alle preghiere di lui. Le sue benedizioni non solo rendevano più abbondanti i raccolti, ma li preservavano dall'azione devastatrice di sciami, di cimici, di cavallette o dalla siccità. Un confratello così scrisse: «Quando ero novizio e leggevo le vite dei santi, dubitavo dei fatti e delle virtù che venivano attribuite agli eremiti e ai beati e credevo che fossero esagerazioni. Ma a forza di frequentare padre Charbel, ho avuto la certezza che la grazia divina compie prodigi nelle anime e che tutto ciò che si legge nelle biografie dei santi è inferiore a quello che ho visto compiere coi miei occhi da padre Charbel, un gigante di austerità e penitenza». Una volta le capre del monastero di San Marone furono colpite da un'epidemia che le decimava. Il superiore se ne preoccupò e incaricò il nostro santo di andare a vedere il gregge per benedirlo. Un testimone oculare descrive questa visita: Charbel perlustrò una a una le bestie e su ognuna recitava una preghiera. E questo bastò perché il monastero salvasse le capre. L'acqua santa, benedetta da Charbel, salvò anche il gregge e l'allevamento dei bachi da seta di un contadino di Batrum. È rimasto poi famoso nella memoria dei devoti il suo intervento contro le cavallette. A questo proposito si raccontano due episodi. Quando le cavallette invasero il paese, racconta un testo, volando e strisciando in quantità tale da oscurare come nuvole la luce del sole, e coprirono il piano e le colline in maniera terrificante, senza risparmiare alcuna vegetazione, al punto che se era in primavera divorarono persino le scorze degli alberi, la popolazione si diede freneticamente da fare per allontanarle, ma gli sforzi furono vani. Allora il superiore di San Marone ordinò al padre Cerbel di benedire l'acqua e di spergere con esse le terre del monastero. Egli obbedì, e appena le cavallette si avvicinarono alla proprietà del convento, si divisero in due gruppi e si allontanarono verso destra e verso sinistra, senza danneggiare le proprietà, cioè come se fossero impossibilitate a entrare nel terreno che il santo aveva benedetto. La gente fu stupefatta quando vide le pianure e le colline del Libano completamente spogliate di ogni verdura e semente, mentre le terre del monastero restavano verdeggianti e intatte. Un vecchio monaco di Annaia riferisce quest'altro episodio. Quando avevo 12 anni, le cavallette invasero l'intero paese e il nostro villaggio di Emege, non lontano dal monastero, ne fu invaso. Il defunto Rashid Bey Kuri, che allora era sottoprefetto della regione, si recò dal superiore di San Marone per sollecitare l'invio di Charbel al paese affinché allontanasse le cavallette con la sua benedizione. Il padre Charbel obbedì, andò al villaggio, benedisse l'acqua sotto i miei occhi. Gli abitanti avevano preparato l'acqua nelle giare. Dopo che l'acqua fu benedetta, la presero e spersero le vigne e i campi. Le cavallette non fecero ulteriori danni e passarono sulla località senza più nuocere, e questo l'ho visto con i miei occhi. Al beato vennero attribuiti anche in vita straordinari doni di prescienza. Il superiore di Annaia aveva mandato il padre Marone a prendere Charbel con sé per recarsi ad Amshid, dove un giovane della famiglia Lahoud era gravemente infermo. Il padre, recatosi all'eremo, disse a Charbel soltanto di seguirlo, ma senza dirgli il motivo. Lungo la strada, a un'ora circa di distanza da Amshid, il beato a un tratto si fermò bruscamente. Interrogato dal compagno, rispose: «Non c'è più ragione di continuare il viaggio, è morto». Il padre Marone però insisteva per riprendere il cammino e, in obbedienza superiore e a questo richiamo, Charbel non oppose resistenza. Ma giunti ad Amshid trovarono che il malato era deceduto esattamente un'ora prima. Un calzolaio di Emege era stato colpito da un accesso di follia. Si stracciava le vesti, bestemmiava atrocemente, tentò anche di suicidarsi. Un suo amico, che racconta il fatto, recatosi a fargli visita, lo trovò che schiacciava i grani del rosario della moglie, vomitando maledizioni. Il pazzo fu quindi portato all'eremo da Charbel, dove un compagno del beato, il padre Libaios, ordinò al folle di entrare nella cappella dove si trovava il santo, ma questo puntò i piedi smaniando. Allora venne fuori il padre Charbel e gli ordinò: «Alzati ed entra in chiesa». E il pazzo lo seguì docilmente. «Inginocchiati», gli disse, e si inginocchiò. Sull'uomo imbambolato il padre Charbel quindi lesse una pagina del Vangelo e lo rimandò a casa completamente guarito. Un monaco testimonia la guarigione di suo fratello Asad Hanna Salem, che era improvvisamente diventato muto. 2 mesi dopo l'accidente, il monaco, col permesso del superiore, andò a visitare suo fratello. La gente del villaggio, che era Caraba, vedendo che Asad fosse impazzito, e secondo alcuni ossesso dal diavolo, consigliava di trasportarlo a Kosaya, nella grotta di Sant'Antonio, per farlo esorcizzare. Ma il monaco preferì prendere la via dell'eremo di Annaia, dove pregò Charbel di recitare una preghiera sul fratello, a condizione, disse, di dirmi se guarisce o no. Il padre Charbel fece entrare il muto in cappella, gli pose sulla testa il libro dei Vangeli e ne lesse alcuni brani. Poi, preso un bidone smaltato che conteneva acqua benedetta, ne versò nel cavo della mano e la diede da bere al malato, dicendo: «Non temere, guarirà». Poi il monaco riprese col malato la via di casa. Camminavano da pochi minuti quando il muto gridò all'improvviso: «Fratello mio», che in arabo è un monosillabo. Poi cominciò a chiamare per nome alcuni monaci che in quel momento scendevano dall'eremo. Infine si mise a cantare a squarciagola. Era completamente guarito. Come ci dicono i suoi confratelli, Charbel ha vissuto come eremita fin dal suo ingresso in convento e quello doveva essere il suo desiderio, unirsi cioè a quei monaci scelti che si ritiravano, appartavano negli eremi che venivano costruiti vicino ai monasteri per darsi una vita di più penitenza e di maggiore preghiera. Charbel non chiese mai espressamente il permesso di potersi ritirare nell'eremo, volendo rimettersi in tutto e sempre alla virtù dell'obbedienza. Ma a decidere il superiore inviare Saint-Charbel nell'eremo giocò un ruolo fondamentale, un episodio, un fatto miracoloso. Una sera, rientrato tardi dal lavoro dei campi, Charbel chiese al responsabile del refettorio un po' di olio per la lampada che usava di notte per leggere la scrittura e recitare le orazioni. In quel momento il frate era molto indaffarato. Così ci pensò un giovane inserviente che aiutava i monaci in cucina, il quale colse l'occasione per fare uno scherzo. Riempì il serbatoio della lanterna con acqua invece che con olio e lo consegnò al padre Charbel. Lui ringraziò, accese la lanterna e recitò l'ufficio. In quel periodo l'olio era molto difficile da reperire e quello stesso pomeriggio il superiore aveva detto ai monaci di non accendere le lanterne dopo cena per economizzare un po' la riserva d'olio. Charbel, però, che era stato nei campi, non aveva sentito questa raccomandazione. Così, giunta la notte, l'unica cella illuminata del monastero era quella di Padre Charbel. Il superiore, vedendo la luce accesa, si recò nella stanza. Lo rimproverò per la sua disobbedienza. Charbel chiese umilmente perdono, spiegò che non aveva voluto peccare di disobbedienza, solamente non era stato a conoscenza di questa raccomandazione. E teneva la lampada accesa per poter recitare e recuperare l'ufficio. Nel frattempo, il padre Francis, che accompagnava il superiore e che sapeva dello scherzo del ragazzo, gli fece presente che nella lanterna non c'era l'olio ma l'acqua. Il superiore svuotò la lanterna, volendo verificare la realtà, e visto che si trattava veramente d'acqua, stupito e intimorito per il miracolo, si scusò con padre Charbel. Evidentemente, se il signore aveva fatto un miracolo nella mente del superiore era per far capire che la sua strada doveva essere oltre le porte del monastero, cioè fosse chiamato a condurre una vita più esemplare, più perfetta, più santa. Così il giorno dopo si recò dal superiore generale e chiese il permesso perché padre Charbel fosse mandato all'eremo. L'eremo si trovava a 20 minuti di cammino, separato dal monastero da un avvallamento coperto di vigna, appollaiato su una cresta della montagna a 1270 metri, ed era intitolato ai santi apostoli Pietro e Paolo. Vi si arrivava per un sentiero impervio tra boschi e su terreni sassosi e ardui. Il sole vi trionfava d'estate, la neve durante i crudi inverni, quando uragani e fulmini sembravano prediligere proprio quel cucuzzolo sperduto. In tutta la montagna libanese era difficile trovare un luogo abitato a tale altezza e in tale disperata solitudine. Il picco precipitava a sud per uno sprofondo di 400 metri sulla valle di Ayn Turzaya, dove scorreva il fiume. A nord e ad ovest scendeva un rapido declino. L'occhio da lì spaziava su un maestoso orizzonte. L'eremo era una poverissima costruzione di un solo piano, con due ali protese a oriente e occidente. Ciascun'ala comprendeva tre celle coperte da una terrazza di tronchi d'albero a tè e terra pressata. Ogni cella aveva sulla porta un'apertura di poco più di 20 centimetri. Le celle mettevano in un angusto corridoio. La cella del padre Charbel era a 3 metri per 2, alta 2 metri e mezzo. Sulla parete est una finestrella si apriva sulla montagna di Hemege. Aveva allora 47 anni quando salì all'eremo e vi resterà fino alla morte, per lo spazio quindi di 23 anni. E lì la sua obbedienza fu messa più che mai alla prova, dipendendo egli volontariamente, anche nelle minime cose, dal difficile padre Macario. La regola prescriveva che gli eremiti non dovessero essere meno di due e più di tre nello stesso romitorio. e uno doveva assumere la cura spirituale e materiale del compagno o dei compagni. Se i solitari erano anche sacerdoti, dovevano celebrare la messa, recitare l'ufficio, confessarsi e fare le loro devozioni nell'oratorio privato dell'eremo. Charbel sfogava la sua anima trascorrendo ore di preparazione alla Santa Messa, celebrata verso mezzogiorno, e le successive ore di ringraziamento fino al vespro. Il lavoro nella vigna e nell'eremo interrompeva soltanto esternamente il ritmo della preghiera e l'unico pasto del giorno, fatto verso le 3 del pomeriggio. La solitudine della vita eremitica non è sinonimo di pace interiore, anzi è proprio nella lontananza delle cose del mondo che l'anima si trova a affrontare le battaglie più cruente, no? Quelle col diavolo, come insegna la vita di Sant'Antonio Abate. Pur vivendo nell'eremo, a volte viene chiamato nel monastero per svolgere delle commissioni che lui esegue sempre con rapidità e precisione nella perfetta obbedienza. Non si tira mai indietro di fronte ai lavori pesanti, anzi si fa carico di quelle più gravose senza risparmiarsi. Se si ferisce non si ferma e quando i suoi confratelli fanno una pausa per rinfocillarsi o scambiare qualche parola, lui sta in disparte e prega. Nel suo cuore c'è Gesù crocifisso, con lui vuole soffrire per dare consolazione al suo Signore e salvare le anime. Per questo cerca di fare tutto ciò che gli causa maggiore sacrificio, aggiunge digiuni e penitenze, rimanendo comunque sempre sereno. Alla morte del fratello Hanna venne interpellato da alcuni familiari che volevano consultarlo sulla questione dell'eredità e della divisione dei beni. E davvero monaco rispose: "Mio fratello è morto quest'anno, ma io sono morto da quando ho lasciato la casa di Bkakafra. I doni del mondo non mi interessano più." Non chiedeva nulla per sé, adoperava abiti consumati o dismessi da altri monaci, mangiava poco, spesso gli avanzi o gli scarti, come abbiamo già visto. Sotto la veste indossava un cilicio e una cintura di ferro, di cui nessuno mai se ne accorse. Riusciva a nascondere dolori e malattie, ma per i suoi confratelli era una presenza attenta e premurosa. Il suo superiore gli diede l'incarico di confessare sia gli altri monaci che i fedeli per la sua straordinaria attenzione e delicatezza nella guida delle anime. E le sue parole e i suoi insegnamenti erano illuminati dallo spirito e orientati a incoraggiare le anime alla santità. Diceva: "Portate la croce di Cristo con gioia, ardore e coraggio. Non piangete, non vi lamentate quando cadete. Le lacrime e i lamenti non fanno la storia della salvezza, e similmente la porta del cielo non si apre battendosi il petto ed emettendo grida di lamento. Sono le lacrime della conversione a fare la storia della salvezza. Basta una lacrima per aprire la porta del cielo, la lacrima del pentimento." Cioè, inutile fare solo gesti esteriori, ciò che conta è la vera conversione del cuore, dell'anima, della vita. Ancora, la santità è il vostro obiettivo, la perfezione nell'amore è la vostra finalità. Amate fino al dono di voi stessi. Il sangue è l'unico inchiostro con cui si scrive l'amore. Bello, no, queste parole? Il sangue è l'unico inchiostro con cui si scrive l'amore. Cioè, il vero amore senza sacrificio è un amore fasullo o almeno sospetto. Un vecchio domestico del monastero fu testimone dell'episodio del fulmine nell'eremo. Un giorno sul mezzodì scoppiò una folgore sulla cima della montagna. I monaci di San Marone, preoccupati per l'incolumità degli eremiti, corsero lassù. Il fulmine era caduto sull'ala meridionale dell'eremo, dirupandola in parte. Aveva diroccato un muro della vigna e entrato nella cappella, aveva bruciato le tovaglie dell'altare e le pianete che vi erano deposte, spostando il calice da un lato all'altro. Spalancate le porte e intontiti i due compagni di Charbel che si trovavano in cucina. Il padre Charbel, che prima della caduta della folgore era in chiesa, in ginocchio davanti all'altare, fu trovato nella stessa posizione, ma si era spostato di 1 mm. Il superiore del monastero gli disse: "Padre Charbel, non avete potuto spegnere le tovaglie e le pianete in fiamme?" Ed egli rispose: "Che cosa volete che spegnessi, caro fratello? Appena hanno preso fuoco si sono spente." L'incendio cioè era stato rapidissimo, appunto il fulmine. Il beato aveva ritenuto più importante continuare la sua preghiera senza il minimo turbamento. Un giorno un operaio del monastero accompagnava Charbel che, carico di un fascio di rovi per rinforzare la siepe della vigna, si dirigeva verso l'eremo. A un tratto, camminando egli come al solito ad occhi bassi, vide a terra un cartoncino con l'immagine di un cavaliere. Continuò a fare qualche passo, poi si fermò, posò a terra la fascina e ritornò a raccogliere la carta. Giunto al romitorio, entrò in cappella e schierò l'immagine di quel cavaliere insieme con le altre che erano deposte sui gradini dell'altare, cioè dove c'erano tutti i vari santini che tenevano, e si inginocchiò davanti. L'operaio che era con lui disse: «Ma che fate, padre?» «E San Giorgio», rispose Charbel, «e io lo prego». «Ma no», ribatté con lo spasso l'operaio, «è un pacchetto di sigarette». Pare Charbel non rispose e in silenzio passò la carta all'operaio. Lui pensava un cavaliere, se era degno di essere figiato non poteva che essere San Giorgio. Qui vediamo davvero la semplicità, il candore, no, di quest'anima, tutta immersa in Dio. Si raccontano anche vari fatti, un po' da fioretti francescani. Un giorno otto contadini lavoravano insieme con Charbel e Macario nella vigna dell'eremo e all'ora del pranzo si radunarono insieme. Fu chiamato anche padre Charbel, ma in quel momento una grossa vipera strisciò verso il muro di cinta. Immediatamente si pensò di demolirlo per snidare o uccidere il rettile, ma Charbel, in piedi davanti al muro, disse all'imboccatura: «Vieni, benedetta». La vipera venne fuori e cautamente prese la direzione della porta della vigna tra lo stupore dei presenti. Un'altra volta c'era uno sciame d'api, alcune delle quali erano cadute nell'abbeveratoio dove stavano per annegare, e il beato si chinò a prenderle delicatamente a una, a metterle a asciugare al sole. Una di queste api lo punse al dito, ed egli, dopo aver estratto il punciglione, mise l'insetto ad asciugare. Il contadino che stava a fianco lo avvertì che senza pungiglione l'ape sarebbe morta. Ed egli con disappunto disse: «È vero? Che peccato». Una volta, che era a lavorare nella vigna, in compagnia di altri due monaci e di un contadino, il beato fu visto piegarsi in due e tenersi i fianchi con le mani mentre gemeva sommessamente. «Che cos'ha l'eremita?» domandò un monaco a padre Macario. «A violente coliche nefritiche», rispose. «Vada a letto, allora chiameremo un altro operaio per sostituirlo». Ma scrollando il capo, il padre Macario disse: «Vuol farsi violenza». E così continuò il lavoro. Il testimone che racconta il fatto conduceva i buoi e, poiché le bestie a un certo momento stavano per travolgere una spalliera di viti, il padre Charbel si trascinò con gran pena fino là per scostarla e impedire il guasto. Ma ogni passo gemeva. «Piano, padre, che fermo i buoi», gli disse un monaco. «Padre, così ci sarà danno», rispose l'eremita con un filo di voce, «io sarò responsabile nei confronti del voto di povertà». Per tutto il resto di quella giornata non volle prendere un attimo di riposo e continuò il lavoro fino all'ora di pranzo. Poi si sfamò con una magra insalata. Logorato dalle tante fatiche e dai molti sacrifici, il 16 dicembre fu colto da un malore durante la messa, al momento dell'elevazione del pano eucaristico. La celebrazione si fermò sulle parole della preghiera di San Giacomo di Sarug, che dice così: «Padre della verità, ecco tuo figlio, il sacrificio di cui ti compiaci, accettalo perché è morto per me. Ecco l'oblazione, prendila dalle mie mani, così che io sia gradito ai tuoi occhi, e non ricordarti dei peccati che ho commesso davanti alla tua maestà». Lo adagiarono vicino all'altare, ma appena si riprese volle terminare la celebrazione. Poi lo riportarono nella sua cella, dove trascorse 8 giorni paralizzato e tormentato da forti dolori e con frequente perdite di coscienza. I monaci cercarono di confortarlo con la preghiera incessante, l'offerta di mangiare burro e bere del latte, ma Charbel rifiutò e restò fedele alla regola maronita, che prevedeva 25 giorni di digiuno prima di Natale. Pur nell'agonia, la sua preghiera saliva incessantemente a Dio, ripeteva la preghiera eucaristica dell'ultima messa e le numerose orazioni che era solito recitare quotidianamente. Soprattutto nominava i nomi di Gesù e di Maria e quella dei santi Pietro e Paolo, patroni dell'eremo. Qualche volta lo prendeva come una frenesia e diceva: «Voglio celebrare la messa, preparata e necessaria». Si spense il 24 dicembre 1898, mentre i monaci celebravano i vespri di Natale con le litanie della festa. Intorno a Charbel era un pugno di uomini, il compagno dell'eremo, il parroco Airamia, fratel Butros, fratel Francesco, Sabatannus Mussa. Gli chiusero gli occhi, gli misero la braccia in croce con un crocifisso sul petto, poi si inginocchiarono e recitarono le litanie della Madonna, perché la madre di Gesù e di tutti gli uomini e suoi fratelli portasse per mano il suo fedelissimo servo incontro al figlio Gesù. Qualcuno nel frattempo portò al monastero vicino la triste notizia e un piccolo gruppo di monaci, aprendosi a fatica la strada nella neve, si recarono a recitare accanto al confratello qualche preghiera di suffragio. Poi il corpo del santo fu portato nella chiesa del monastero, adagiato su una tavola di legno con il capo rivolto verso l'altare. Era appena trascorsa la mezzanotte quando fra Elia Salmarini, che era in preghiera vicino al corpo del santo, vide una luce fluire dal tabernacolo verso la testa di Padre Charbel e avvolgere il suo corpo. Questo fu solo il primo di tanti segni. Annotando sul registro del monastero la morte del santo, il superiore disse: «Ciò che farà dopo la sua morte basterà a testimoniare la sua eminente condotta. La sua obbedienza fu più angelica che umana». La salma venne sepolta nel cimitero del monastero, dietro la chiesa, e per un mese e mezzo dalla notte della sepoltura gli abitanti del villaggio, musulmani e cristiani, videro di notte una luce molto forte provenire dal luogo in cui era stato sepolto. La notizia del fenomeno straordinario si diffuse e molte persone iniziarono a portare ammalati presso la tomba del padre, tanto che il superiore decise di far riesumare la salma per porla in un luogo privato. All'apertura della tomba il corpo di San Charbel risultava intatto, flessibile e roseo. Un liquido rossastro vischioso usciva dal suo fianco, sangue misto d'acqua, che continuò a uscire copioso anche dopo che la sua salma fu composta in chiesa in un luogo appartato lontano dall'umidità del cimitero. Chi entrava in chiesa avvertiva un profumo. Il liquido che trasudava dal corpo continuava a essere così abbondante che il padre incaricato di custodire la salma di San Charbel decise di tentare di risolvere il problema ponendo il corpo sul tetto del monastero durante il giorno per farlo asciugare al sole, perché pensava che avesse preso troppa umidità nella fossa comune, diciamo, dove c'era molta acqua. Queste operazioni continuarono per 4 mesi ma non valsero a nulla. Il liquido usciva e la salma profumava. Il padre allora pensò di far rimuovere gli intestini, poiché forse il liquido proveniva da là, pensavano. Il medico che si occupò dell'operazione li mise in una scatola di metallo sotto una quercia vicino al monastero, ma nemmeno questo determinò la fine dello strano fenomeno del liquido corporeo. Lo stesso medico tenne da parte alcuni resti degli intestini e li utilizzò su alcuni suoi pazienti, ottenendo guarigioni miracolose. E anche le foglie della quercia sotto la quale erano stati deposti gli intestini del santo divennero strumento di guarigione, poiché alcuni fedeli iniziarono a praticare dei decotti con le foglie a berli, ottenendo inspiegabili guarigioni. Dopo 25 anni dalla morte, i monaci si arresero di fronte alle tantissime testimonianze di guarigioni miracolose. Il 4 maggio 1925 venne presentata a Roma la causa di beatificazione di Padre Charbel, insieme a quella di Suor Rafka e di Nimatullah al-Hardini, che era stato suo maestro. Paolo VI proclamò Padre Charbel beato il 5 dicembre 1965 e santo il 9 ottobre 1977. Nel 1950, in seguito a una ulteriore apertura della bara dove era deposto il santo, il padre superiore asciugò il volto, il corpo e le mani di San Charbel, che era galleggiante nel suo liquido rossastro, e queste si impressero sulla stoffa generando una reliquia presente ancora oggi nel museo del monastero. Una notte, questo superiore sentì in sogno una voce che gli diceva: «Scorrerà dalla mia tomba un aiuto per tutti i credenti», ed allora permise che i fedeli raccogliessero il liquido che proveniva dal suo corpo. Moltissime sono le guarigioni che sono state operate per intercessione del santo, in modo particolare da questa cosiddetta manna, ecco, di San Charbel, questo liquido che trasuda dal suo corpo. Ora ormai il tempo è scaduto, ma tra i tantissimi miracoli ne riporto solo uno. Il 3 febbraio 1952 è il dottore Onaissi che scrive: mi chiamano d'urgenza da un malato, lo Sheikh Salim El Hakem. Lo trovo in pericolo di morte. È steso sul letto senza conoscenza, livido, con il polso irregolare, il battito del cuore pressoché impercettibile. Mi sono mosso rapidamente utilizzando tutti i mezzi che potessero essere efficaci. Il paziente era un uomo di 70 anni, affetto da ulcera allo stomaco, che gli provocava frequenti emorragie. Dopo che sono arrivato, in meno di un'ora l'uomo ha rigurgitato 3 volte e il suo stato era peggiorato. Ho chiamato a consulta altri miei 3 colleghi e insieme siamo arrivati alla conclusione che la guarigione era impossibile. Il cuore del malato si è fermato. Un collega, il dottor Kami, ne ha annunciato la morte e ha lasciato la camera. In quel momento è entrata mia figlia Linda, che ha bruciato un po' di incenso preso ad Annaia, alla tomba di Paleshwar Bel, e ha posto una reliquia sul petto del paziente. Poi un'altra persona ha fatto un'iniezione sottocutanea con acqua benedetta all'eremo. L'uomo ha ripreso vita. Da quel momento le sue condizioni sono migliorate fino alla completa guarigione. Per queste ragioni attesto e affermo che la guarigione di Salim El Hakem è dovuta all'intercessione del servo di Dio Paresher Bel. Dichiaro secondo coscienza e scienza, giurando su Dio Onnipotente, che ciò che ho detto è l'intera verità. Bene, guardando alla vita di questo grande santo e taumaturgo, comprendiamo il valore della carità soprannaturale, ossia della preghiera e del sacrificio, preghiera e sacrificio col quale possiamo ottenere da Dio beni immensi per il nostro prossimo, per noi stessi e per il prossimo. Ecco, vogliamo allora proporci di impegnarci maggiormente nell'esercizio di questa carità, cioè nel pregare Dio, ecco, per i nostri fratelli e nell'offrire a Lui sacrifici delle nostre giornate, del nostro lavoro quotidiano. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Saint Charbel prega per noi. Ci diamo appuntamento venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.